Informa Consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash.
Buona giornata, 11.30 come ogni giovedì, appuntamento con i tuoi diritti in diretta. Io sono Massimo Tadorni, Michele Suma, Simonetta Mitola. Ricordiamo che è possibile ascoltare i tuoi diritti in diretta dalle 11.30 alle 12 anche su Radio Flash in Toscana e in Valle d'Aosta su Radio Monterosa. Diritti in diretta è promosso, come avete sentito, dall'Assessorato regionale al commercio e realizzato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Mandragola. I riferimenti che diamo ogni settimana al sito della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, televideo regionale pagina 521, televideo regionale RAI, i nostri recapiti telefonici, oggi l'argomento importante, se volete raggiungerci 011 7792 661, oppure via sms 388 7792 661, il camper che diffonde comunque informazioni, e lo ricordiamo ma lo ribadiremo più tardi che domani il camper di Informa Consumatori sarà a Bra in Piazza Caduti per la Libertà dalle 10.30 alle 12.30 e ad Alba martedì 22 marzo in Piazza Cagnasso. Oggi parliamo di qualità alimenti, la qualità degli alimenti, i controlli. In studio con noi Pasquale Ernesto della Diconsum e Gianfranco Corgiat, dirigente del settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale della Regione Piemonte. E la consueta scheda naturalmente preparata e letta da Simonetta Mitola.
Sì, ciao Massimo, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Parliamo di qualità degli alimenti. I cittadini vogliono maggiori garanzie su ciò che mangiano. Tra pollo alla diossina, mucca pazza e cibi geneticamente modificati, i consumatori sono confusi. Possono continuare a fare la spesa con tranquillità o quando mangiano devono temere per la propria salute? Alcuni cibi possono essere cancerogeni, come ha dichiarato nei giorni scorsi l'oncologo Umberto Veronesi, che ha puntato il dito su carni rosse, alcolici, ma anche farine e latte, queste ultime new entry preoccupanti. Ma parlare di cibi cancerogeni è sbagliato. La polenta e le farine non vanno demonizzate se conservate bene. Dimenticarle nella dispensa può invece comportare la produzione di micotossine micidiali per il fegato. Bisogna fare attenzione anche agli alimenti lasciati a lungo nel congelatore, perché il successivo passaggio nel forno sollecita lo sviluppo di aflatossine. E il latte? La qualità della bevanda bianca è legata a tante componenti, in primo luogo al cibo dato alle mucche. Se al posto di erba e fieno vengono somministrate farine animali o pastoni di foraggio conservati nei silos, il rischio che il latte sia contaminato sale notevolmente. Le tossine passano dall'animale al latte e nemmeno la pastorizzazione può distruggerle perché sono resistenti al calore. Analogo discorso vale per la carne. Ma la qualità degli alimenti è legata anche all'inquinamento di aria, terra e acqua e alla presenza di fertilizzanti e pesticidi che possono contaminare il latte, ma anche trasformare un'innocua insalata in un alimento a rischio. Quindi non è l'alimento in sé ad essere cancerogeno, ma lo diventa in quanto veicolo di sostanze cancerogene. Ma i controlli effettuati dalle autorità preposte sono sufficienti a verificare la qualità degli alimenti che mangiamo?
Cercheremo di capirlo oggi e naturalmente, grazie a Simonetta Mitola, ascoltiamo il nostro caso limite, la nostra scenetta della settimana.
Ciao cara, eccomi, sono tornato. Ho comprato tutto, ho seguito per filo e per segno la lista della spesa che mi hai dato. Sono stato bravo, Ho comprato anche i croccantini per il nostro Rodrigo. Ehi cucciolo, vieni, su dai, bravo, adesso ti do la pappa, vieni.
Bravo tesoro, in premio ti meriti un bellissimo bacio. Allora, sistemiamo la spesa. Pelati, pasta, yogurt. Ma, Renzo, questo yogurt è scaduto.
Ma figurati, l'ho appena comprato.
Ho capito, l'avrai appena comprato, ma è anche appena scaduto.
Vabbè, se è appena scaduto, allora, mangiamolo subito, no? Non ci farà male.
Scusa, ma stai scherzando? Già ci rifilano un sacco di schifezze senza che ce ne rendiamo conto e adesso ci mettiamo anche a mangiare la roba scaduta? Ma non lo sai che il primo controllo della qualità degli alimenti dobbiamo farlo noi quando facciamo la spesa, amore?
Che cosa devo fare? Non posso guardare dentro le confezioni, mica ho la vista a raggi X.
Siamo in vena di freddure, eh? Hai visto, Rodrigo? Hai un cabarettista come padrone. Non ti ho detto che devi guardare dentro la confezione, ma almeno leggere la data di scadenza, amore. Controllare che la confezione sia integra, dai.
Sì, sì, posso farlo, ma non posso sapere quello che c'è dentro. E quindi, come possiamo noi consumatori essere sicuri che i prodotti acquistati siano di qualità?
Bene, nuovamente il benvenuto ai nostri ospiti, Gianfranco Corgiat, dirigente settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale della regione Piemonte, Pasquale Ernesto di Aricconsum. Velocemente, dottor Ernesto, a proposito di sicurezza alimentare, secondo Aricconsum, che cosa si dovrebbe fare per tutelare maggiormente la salute dei consumatori?
Ma la prima risposta immediata è che il consumatore deve imparare ad autotutelarsi, nel senso che deve sfruttare tutti i mezzi che ha a disposizione per verificare l'alimento che sta per comprare, soprattutto in una fase in cui compriamo con premura, andiamo e compriamo una quantità di materiale già confezionato e soprattutto siamo costretti dalla congiuntura presente a rivolgersi purtroppo a prodotti che, dove cerchiamo di spendere sempre meno, e non sempre il basso prezzo si concilia con la qualità del prodotto. Quindi il consumatore deve innanzitutto imparare a leggere per bene l'etichetta. Abbiamo visto nella scenetta quel signore, fortunatamente sembra non sia uno dei casi più frequenti, perché tutti hanno imparato almeno a verificare la data di scadenza sul prodotto che comprano. Ma ci sono tutta una serie di altre verifiche e controlli che bisogna fare per cominciare a fare una prima scrematura di sicurezza, quindi leggersi per bene, certo, le etichette con tutti i dati obbligatori, e magari preferire anche quei prodotti che, oltre all'etichetta con le indicazioni obbligatorie per legge, contengono per esempio il bilancio calorico del prodotto consumato, visto che in Italia abbiamo anche un problema addirittura di un 25% dei bambini in sovrappeso e il 15% che sono addirittura fuori da ogni limite.
Va bene, dottor Corgiat, allora, buona giornata. Intanto, competenza regionale sulla qualità degli alimenti dal 2001. Vogliamo però, visto che ci siamo trovati di fronte a dei casi in questa settimana che hanno fatto discutere, dare prima di tutto un'interpretazione corretta dei dati che sono stati rilevati, i controlli. Innanzitutto, come opera la regione, che controlli fa sulla qualità degli alimenti?
La regione ha competenze primarie in materia di regolamentazione di alcune attività che hanno un indirizzo generale da parte dell'Unione Europea e del Ministero della Salute, quindi noi lavoriamo in un contesto generale che è definito da autorità europee e da autorità nazionali, ma abbiamo poteri regionali nel dare indicazione ai servizi su come agire e come comportarsi nell'attività di controllo. La Regione Piemonte opera per piani e per programmi di attività. All'interno dei piani e dei programmi si utilizza un criterio che è quello che la norma prevede, basato sull'analisi dei rischi. Sì. Non tutti i pericoli si trasformano in rischi. Il rischio è una misura del pericolo che dipende dalla capacità delle imprese di mettere sotto controllo il loro processo produttivo.
Definiamolo bene. Il rischio è una cosa diversa dal pericolo.
Esatto. Cioè, è una misura del pericolo.
Esattamente. Quindi l'azienda farà dei propri controlli. Cioè, io ci terei a precisare che in questo momento c'è un latte che è quello della Sterilgarda, però lì si tratta di un, è stato adulterato appositamente, c'è un intento doloso nell'adulterare quel latte. Quindi è l'azienda che non ha ottemperato ai criteri di controllo necessari per una qualità di quel latte, giusto?
Certo, il consumatore nel passato è stato abituato a due concetti che oggi non sono più corretti. Il primo è quello del rischio zero, no? Noi sappiamo oggi che la capacità dei laboratori di fornire dei risultati è molto più raffinata che non nel passato, e quindi è più facile avere delle risposte positive alla ricerca di alcuni contaminanti ambientali, a volte intenzionali, a volte ambientali. Il secondo aspetto è che il consumatore era abituato a pensare che l'unico controllore doveva essere la pubblica amministrazione, quindi no, l'autorità pubblica svolge un controllo ed è l'unico che si svolge lungo la filiera di produzione. Oggi non è più così, c'è una doppia responsabilità, la prima di tutte è quella dell'impresa attraverso l'autocontrollo, la seconda da parte dell'autorità pubblica. Questo consente all'autorità pubblica di essere più attenta nel modo in cui si spendono le risorse, perché può permettersi di sorvegliare sulla capacità delle imprese di controllare il loro processo, svolgendo dei controlli propri, analitici e di audit, come si chiamano oggi, che consentono di verificare all'interno dell'azienda è non solo più il prodotto, ma la capacità dell'impresa di organizzare il suo processo produttivo e di garantire che il prodotto, cioè l'alimento, quando esce dall'industria alimentare abbia i requisiti di sicurezza che la norma prevede.
Come la Regione esercita i controlli? Qual è il criterio?
Noi abbiamo nel settore degli alimenti di origine animale in particolare, che hanno una legislazione più precisa e più puntuale, abbiamo lavorato in questi anni per stabilire un indice di rischio sugli stabilimenti di produzione degli alimenti, basato sulla dimensione dell'azienda, sul mercato, sulla capacità di risposte dell'impresa agli stimoli della pubblica amministrazione, sui dati analitici degli anni precedenti, sulle irregolarità riscontrate e sulla capacità di rimuovere questi inconvenienti. Sono brave le imprese che a fronte di una contestazione sono in grado di dare una risposta rapida e esauriente. Sono meno brave quelle aziende che di fronte a delle constatazioni di irregolarità, di deficit strutturali o igienico-funzionali tendono a rispondere con tempi molto lunghi. Quindi noi abbiamo questo elenco di aziende che operano nella nostra regione nei vari settori, classificati sulla base di un indice di rischio. I piani di controllo, siccome le risorse non sono illimitate, partono dal presupposto che prima si controllano quelli più pericolosi e poi, se avanza tempo e denaro, controlleremo anche quelli che sono meno pericolosi.
Senta, poi torniamo a parlare con la Dicomsum. Come interpretiamo? C'è anche stato un caso di diossina in Valle di Susa, che è una valle potenzialmente a rischio perché ospita delle aziende potenzialmente a rischio. Come vogliamo interpretare anche questo elemento di questo latte che non è entrato fortunatamente in commercio, giusto? Io mi sentirei di tranquillizzare.
Sì, bloccata la commercializzazione. Ma lì una considerazione che i consumatori devono anche fare è questa, che la compromissione dell'ambiente e quindi i danni che l'ambiente genera su un certo territorio e sulla popolazione che vi abita sono frutto di un accumulo di trascuratezze, di politiche di sviluppo sbagliate o non sufficientemente controllate che durano anni. Non è possibile dare delle risposte al consumatore immediate sul piano della sicurezza alimentare quando per molti anni c'è stata trascuratezza sulla gestione dell'ambiente. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo è che la compromissione ambientale non è un fatto puntuale, cioè quando la si misura, anche in questo caso, si scopre che è molto diffusa, molto di più di quanto non si creda. Normalmente l'evidenziazione di alcuni contaminanti non è di per sé un indice di pericolosità immediata, è un segnale di un sistema che va corretto perché non funziona.
Che va modificato. Esatto.
Noi adesso agiamo sul blocco della commercializzazione del latte perché è giusto che non vada al consumatore. È però anche vero che se non interveniamo in materia ambientale per impedire che la contaminazione dell'ambiente generi in futuro lo stesso problema, non abbiamo risolto il problema.
Dottor Ernesto, Adiconsum, ricordiamolo, vogliamo ribadire qualche consiglio per fare in modo che ci sia un consumo più consapevole? Siamo quasi vicini alla prima pausa. Brevemente.
Sì, abbiamo già visto prima dalle parole che ha detto il
dottor
Gorzat, che è dalla partenza, si comincia dagli alimenti che si somministrano agli animali per quelli di cibi di origine animale, da come vengono coltivate le piante, dai concimi, dai fitofarmaci utilizzati o non utilizzati. Avevamo fatto molto affidamento anche su quelle forme di autocontrollo delle imprese, dei consorzi di qualità che dovevano aiutarsi in qualche modo a individuare. Purtroppo l'episodio che è stato ricordato poc'anzi del latte
che non, Sosa,
e purtroppo lo stesso consorzio a cui appartengono le aziende che sono state pescate, diciamo, col latte fabbricato con sottoprodotti non sa spiegarsi come, visto che lui fa o dovrebbe fare i controlli che sono una fonte di garanzie più per i consumatori. Allora io dico, bisogna, per esempio, per i prodotti freschi c'è un'imposizione di indicare la denominazione, la provenienza, la qualità e quant'altro. Spesso questa è una caratteristica che non viene rispettata, soprattutto nei mercati rionali. Beh, insomma, bisogna avere pazienza e o tramite l'associazione di consumatori o direttamente investire la polizia nonaria, i vigili e quant'altro, perché intervengono, perché dopo tre o quattro volte che si infliggono dei richiami, delle sanzioni, poi la gente si mette a fare quel che deve.
Certo. Allora, i nostri riferimenti 011 77 92 661, se volete intervenire, oppure se volete porci delle questioni 388 77 92 661. Parliamo di qualità alimenti con Pasquale Ernesto della Dicomsum, ma con Gianfranco Corgiat, che è dirigente del settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale e naturalmente della regione Piemonte. Noi siamo vicinissimi alla pausa, ci dobbiamo fermare, c'è qualche comunicato commerciale, torniamo subito dopo naturalmente con le interviste e con i nostri esperti qui in studio. State lì naturalmente perché c'è questa pausa molto molto breve. I tuoi diritti in diretta ogni giovedì dalle 11.30 alle 12 su questa radio e le altre radio che sono associate.
Informa consumatori tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Bentornati, parliamo di qualità alimentare con Pasquale Ernesto della Diconsum, con Gianfranco Corgiat, dirigente del settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale della Regione Piemonte. Sentiamo le nostre interviste, naturalmente raccolte da Simonetta Mitola.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Lei si sente sicura degli alimenti che compra?
No, proprio per niente, sono tutte schifezze. Io ho un piccolo orto, mi metto sui pomodori, la verdura, sono più tranquilla.
Direi proprio di no, perché la sicurezza chi la garantisce?
Voi vi sentite sicuri quando acquistate gli alimenti?
Sì, sì, io mi sento sicuro, insomma. Pertanto non è che posso fare delle analisi per conto mio, insomma.
Quindi dobbiamo fidarci di quello che ci viene detto, di quello che leggiamo scritto. Ci sono delle leggi, speriamo che le ditte tengano conto delle leggi che sono emanate.
Voi leggete le etichette?
Normalmente sì, perlomeno per quanto riguarda sì, la scadenza e anche il contenuto, no? Se dicono la verità va bene, certo che se invece mentono spudoratamente. A me basterebbe che ci dessero indicazione che sono prodotti, come dire, che seguono i regolamenti italiani o europei.
Oggi non c'è da fidarsi di nessuno. C'è paura di comprarsi anche tutto quello che si mangia, di tutto, di coca, di birra, di acqua. Si legge l'etichetta e della volta non basta.
Siamo nelle loro mani, cosa possiamo fare?
Quali sono le precauzioni che lei prende?
Guardare magari le marche, cercare di non prendere la roba un po' più scadente, sempre da quelli di fiducia, sperando che ti diano il meglio. Poi controllare tutti gli ingredienti, vedere se sono naturali o meno, quello. Dicono che controllano, che fanno, però fanno ben poco, visto tutto quello che ci rifilano le grandi ditte, ecco.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Dottor Corgiat, quanto incide la lunga filiera, cioè il punto di produzione sempre più lontano da quello del consumo? Sulla sicurezza, chiaramente, sul tema è...
Incide molto perché nell'immaginario del consumatore la perdita della conoscenza del processo produttivo genera ansia, cioè il non sapere da dove arriva l'alimento, come è stato fabbricato, come è stato trasformato, quantomeno gli lascia un margine di sospetto nei confronti del sistema di controlli. E quindi qui c'è due problemi. Il primo è quello della fiducia nei confronti delle istituzioni che sono competenti al controllo. Quando non si ha fiducia nelle istituzioni, è esattamente come quando non si ha fiducia nella sanità in generale, ci si rivolge ai santoni, ai guaritori, agli imbonitori, no? Che non è che propongano delle ricette migliori. Il secondo aspetto, oltre a quello della fiducia, è il fatto che il consumatore deve imparare a distinguere ciò che è il desiderio e quindi l'idea di poter avere un alimento di altissima qualità comunque sempre, da un concetto invece che di avere un alimento genuino comunque sempre. E quindi la questione che è stata accennata prima dell'annacquamento del latte è grave, è una truffa. Il consumatore
è una truffa vera e propria, certo.
Deve imparare però a distinguere gli aspetti che sono truffaldini ma che non hanno riflessi sulla salute da quelli che invece generano riflessi sulla salute. Sul primo problema, quello della fiducia, se noi non abbiamo fiducia nel governo della sanità a livello mondiale, evidentemente non avremo fiducia nell'alimento e avremo delle ansie e cercheremo una ricetta non sempre adatta.
Diversa.
La comunità prevede che le merci in Europa circolino liberamente, tutti giudicano una risorsa positiva l'allargamento dell'Europa, ma nessuno è disposto ad accettare che i paesi diversi dal nostro possano fornirci degli alimenti sui quali non abbiamo un controllo diretto.
Ne abbiamo parlato anche con il dottor Paolo Branca dell'ARPA Piemonte, del Polo Chimico. Sentiamo che cosa ci ha detto.
A dire il vero, bisogna precisare che negli ultimi 10 anni tutte le indagini analitiche sono state prevalentemente orientate verso la determinazione di carattere sanitario tossicologico. Evidentemente i motivi sono ovvi, sono le determinazioni che evidenziano un rischio sanitario per la popolazione. I controlli sono il frutto di una collaborazione fattiva con l'assessorato regionale alla sanità, a cui spettano prevalentemente compiti di programmazione. È chiaro che l'assessorato opera recependo delle direttive nazionali. Le modalità con cui si predispongono i programmi tengono conto infatti di queste direttive nazionali, tengono conto della potenzialità della nostra struttura e della potenzialità dei servizi che poi vanno ad effettuare il campionamento e tenendo conto di quelli che sono stati i risultati analitici effettuati negli anni precedenti. Per capirci, se nel 2003 abbiamo evidenziato un rischio per una particolare tipologia di alimento, nel 2004, nel 2005 quella particolare tipologia di alimento sarà sottoposta a una indagine più approfondita. Quanto dipende dalla capacità delle ASL di effettuare, a cui è affidato il compito del prelievo formale del campione, di effettuare i campioni stessi, e dipende anche dalla tipologia del campione, dalla stagionalità del campione stesso. Per frutta e verdura chiaramente si fa riferimento ai mercati generali e compatibilmente con la presenza della matrice nell'ambito del mercato stesso. Nel caso in cui viene accertata la presenza di un'irregolarità, viene trasmessa una pratica alla magistratura, così come previsto da norme nazionali. In pratica si comunica l'avvenuto riscontro della non conformità alla magistratura, che mette in atto tutta una serie di accertamenti che possono portare alla condanna di chi ha commesso il reato. I campionamenti sono di norma associati alla verifica dell'esistenza di un problema di carattere ambientale e quindi questi alimenti di norma potrebbero già essere sul mercato. L'esempio del peperoncino al Sudan è emblematico, nel senso che è stato accertata la presenza del Sudan nel peperoncino 2 anni e mezzo fa, ancora oggi noi ritroviamo dei campioni positivi al Sudan. Nel momento in cui si accerta la presenza, il sequestro viene predisposto in maniera automatica. C'è anche da dire peraltro che nel caso del Sudan il sequestro era già stato predisposto addirittura a livello cautelativo. Il problema è che esiste della merce in giro con delle dichiarazioni di conformità che non sono attendibili, per cui nel momento in cui l'ispettore sanitario si ritrova con un documento che accerta l'assenza del contaminante non può effettuare un sequestro cautelativo. Il sequestro diventa operativo nel momento in cui si accerta il reato.
Era il dottor Paolo Branca dell'ARPA Piemonte. Una domanda, due per la precisione, poi brevemente a Pasquale Ernesto della Liconsum. Come può accadere che alcuni prodotti escano lo stesso? Abbiamo sentito il caso del peperoncino, questo può essere preoccupante.
Il caso del peperoncino è un caso emblematico, perché esiste in Europa un sistema che si chiama Sistema Europeo di Allerta, che è lo strumento attraverso il quale i paesi dell'Unione Europea si segnalano le irregolarità analitiche di una certa gravità e importanza. Il problema Sudan nel peperoncino nasce dalla Francia, che ha cercato il peperoncino in prodotti derivati dal peperoncino, non contenenti peperoncino, derivati dal peperoncino. È cosa ben diversa. I francesi hanno risolto il problema dell'allerta sanitario continuando per circa 2 mesi a campionare il peperoncino importato sulle navi e respingendo le partite positive. Il nostro paese invece, pensando di essere sempre più bravo di altri, ha scelto una strada che è quantomeno discutibile, i risultati li vediamo oggi, cioè ha disposto il campionamento di prodotti contenenti peperoncino, il che significa che dai sughi ai formaggi piccanti o ai salumi piccanti, tutti quanti rientrano nel piano di campionamento con dei grossissimi problemi di tipo analitico, di estrazione del peperoncino e di analisi della presenza del Sudan. Dal punto di vista della scelta, delle due l'una: se si chiama sistema rapido di allerta, non può durare 2 anni un'allerta, perché vuol dire che il sistema sanitario non sta lavorando bene e correttamente. Se invece il problema del Sudan è stato gestito male, E questo vuol dire che la scelta italiana è stata sbagliata.
La normativa europea è efficace in materia di controlli, aiuta?
La normativa europea è una ottima cornice che detta delle regole comuni ai paesi aderenti all'Unione. Va riempita riempita di sostanza, e questa la possono dare soltanto le organizzazioni di controllo, la loro capacità di svolgere delle attività abbandonando pratiche inutili del passato e sostituendolo con una maggiore capacità di intervento e conoscenze sul processo produttivo.
Ma di costo, ma allora cosa aggiungiamo?
Ma solo questo? Due battute, perché prima si è ricordato il fenomeno della globalità dei mercati, della libera circolazione, e anche le conseguenze. Uno, la normativa europea ci sta imponendo dal 98 di poter fare pane e pasta in modo diverso da quello che abbiamo sempre fatto. Possiamo trovare il pane fatto con qualsiasi tipo di farina, dobbiamo rimetterci alla onestà del panettiere o del... L'altra, troviamo purtroppo in questo paese produttore da sempre di pomodori, i pomodori che arrivano dalla Turchia e dalla Cina, e qui qualche allerta è possibile, perché partono di là semmai conformi ai dettati igienici di quei paesi che non sono certo identici e del livello che sono nel nostro, e quindi questo mi induce ad avere qualche più di una preoccupazione su quel. E abbiamo enfatizzato giustamente la sicurezza dei prodotti, che è l'elemento portante della qualità, ma questo
certo. Una battuta solo. Prego. Non confondere mai la sanità di un alimento con la qualità della
qualità.
Cioè,
certo.
Bene che siano unite le due cose, ma non sono la stessa cosa.
Per terminare, dottor Korjat, lo chiedo anche a Diconsum, cosa bisogna fare per nutrirci in modo sano? Usciamo un attimo dai ruoli istituzionali, un consiglio proprio terra a terra.
Ma i consigli più banali che si possono dare, che ormai credo che un po' tutti i consumatori più accorti seguano, sono quello di essere comunque sempre attenti e vigili, non fidarsi.
Giusto.
Mai, leggere le istruzioni per l'uso, scegliere gli alimenti di stagione, cioè non andiamo... Per avvicinare il cibo al nostro tavolo bisogna fare in modo che noi ritorniamo ad avere conoscenza sulle pratiche agricole e sulle tradizioni della nostra regione. Quindi se andiamo a consumare degli alimenti che arrivano da altri paesi, siamo esposti a maggiore.
Esatto,
pericolo.
Abbiamo una percentuale di rischio più alta. Grazie a Gianfranco Korjat, dirigente settore.
Io scrivo in pieno in quanto ha dichiarato il dottor.
Dirigente settore vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale, Regione Piemonte. Grazie a Pasquale Ernesto della Diconsum. Velocemente, grazie alle emittenti che trasmettono i tuoi diritti in diretta. Torniamo la prossima settimana, 11.30. 12, grazie a Michele Suma, Simone Tamitola, grazie agli ascoltatori, a risentirci alla prossima settimana.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.